Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanà con Stefano Impallomeni qui vicino a me come sempre. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
E poi collegato, lo vedete anche alle nostre spalle per chi sta in TV in questo momento, collegato nel grande video del nostro studio, ossia Simone Braglia. Ciao Simo.
Ciao, ciao Simone.
Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
E collegati telefonicamente ci sono Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao, ciao, buon pomeriggio di nuovo.
E il super direttore Paolo De Paola. Ciao, ciao Paolo.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, sentite, prima di andare ad Atalanta-Napoli mi sono dimenticato una cosa, perché io e Stefano non abbiamo parlato nella prima parte. Allora volevo chiedere anche a voi, proprio per chiudere questo discorso, sull'offerta che è arrivata, su questo corteggiamento del City per Cambiaso, che ci sarà, detto dallo stesso Motta, e sarà bene, giocherà, ha detto. Che ne pensate? Si deve naturalmente fare un'operazione di questo tipo? Perché già pure qui, no, tante polemiche. Ecco, qui la Juve, guardate che cosa è diventata, colpa di Giuntoli, arriva al City, si prende i giocatori e tutta una serie di cose. De Paola, parto da te, velocemente su questo argomento, vai.
Sì, velocemente, per 65 milioni sì, tutta la vita. È una iper plusvalenza. Sappiamo che in altre epoche la vendita di un solo giocatore ha completamente cambiato volta la squadra. La Juventus non è che ha bisogno di soldi per sé, per risanare, diciamo, le perdite del proprietario, che non è quello il problema. Vedere questi soldi come verranno reinvestiti, perché sicuramente saranno reinvestiti, secondo me, chiaramente prendendo dei difensori. Quindi sì a quelle cifre.
Orlando.
Sì, assolutamente d'accordo. Per quella cifra do via, anche se un giocatore potenzialmente veramente molto forte, però gioca un ruolo non suo, secondo me, ed è uno che in fase difensiva concede qualcosa. Dunque io prenderei i soldi e andrei a prendere un vero difensore, magari con caratteristiche che piacciono più a Thiago Motta.
Braglia.
Sì, per due motivi, non solo quello economico, ma anche per un'integrità di spogliatoio.
Ah, perché pensi che ci sia qualcosa?
No, c'è stato qualcosa.
C'è stato qualcosa, sì, sì, sì.
Mi sembra sì, che quello che si vocifera sui giornali, sì, la società stia andando in verso quella direzione, cioè chi non è contento di stare alla Juve può accomodarsi, e quindi è giusto che cerchi e monetizzi quello che, da un punto di vista capitalistico, serve per poi, sia per la stabilità economica che per quello che serve per i giocatori, per acquistare un nuovo giocatore.
Bene,
è per quello
bene.
Che dico che Motta durerà a lungo, perché ha il consenso in questo momento di questa società, ed è per questo che dico che la Juve di una volta, come impostazione, va bene, oggi è quella che era una volta.
Beh, hai ribadito il concetto, benissimo. Stefano, tu ti sei pronunciato prima,
sì,
e penso,
sì,
che siamo
tra l'altro gioca oggi,
al posto di Savona,
con me Kenny a sinistra,
ecco.
Oggi, domani.
Domani, è sottolineato. Andiamo all'altra sfida. Io prima ho detto.
Questa è una buona notizia, eh?
Questa, bravi, è una buona notizia, vedi, sottolineata anche da De Paola. Andiamo all'altra sfida, sempre di domani, perché è quella tra Conte e Gasperini. Noi abbiamo titolato Bivio Scudetto. Non so se siete così sicuri. Tra l'altro, ha parlato Conte e ha detto su Quaraschelia: dice, senza lui un Napoli diverso, va via un pezzo da 90. E poi, Stefano, tu hai aggiunto anche, certo, un altro passaggio.
La partenza di Kvara può creare scompensi, caro, ecco, Marco. Dato creare via un altro pezzo da 90,
da 90,
caro Marco.
Dopo
dobbiamo mantenere unità e trovare alchimia, caro Marco. Che vuol dire questo, Paolo?
Paolo, vai, inizia tu, vai.
Vuol dire che in 20 anni De Laurentiis, diciamo, vendendo un elenco di giocatori che potrebbe essere la lista della spesa dei prossimi due giorni di casa mia, cioè, ha incassato vendendo la Higuain, vendendo Lavezzi, vendendo di tutto, me ne vengono in mente tantissimi. È una società che chiaramente valorizza i propri giocatori e poi è costretta in qualche modo, come per questa vicenda, a creare tutta una sceneggiatura attorno per poterli vendere. Ma che, diciamo, Kvaratskhelia dall'inizio dell'anno potesse essere appetibile per altre società si sapeva, che avesse mal di stomaco perché guadagnava 1,8 milioni, invece gliene offrono 8,5 milioni, che aveva un procuratore che scalpitava le spalle, tutti questi perché hanno fatto sì che Conte compisse un capolavoro, un autentico capolavoro, sul quale chiaramente renderà, chiederà conto, Conte chiederà conto proprio per questo, perché il capolavoro di mandar via quasi, diciamo, non dico tra i fischi perché sarebbe ingeneroso, ma insomma quasi tra i fischi dei tifosi, un elemento fondamentale che era fondamentale anche per lui, ma che si è trasformato in un elemento non più fondamentale grazie a Conte che ha lanciato Neres, insomma secondo me è un capolavoro, un capolavoro sia economico sia finanziario e sia tecnico da parte di Conte.
E chi incide di più in questo match, Conte o Gasperini? Ci può essere una ripercussione Quaraschelia, sì o no? Veloce.
A me?
Paolo, vai, vai, finisci tu.
Su questa sfida Gasperini deve vedere come ritrova i suoi giocatori, perché le ultime apparizioni, diciamo, sono state la testimonianza del calo fisiologico che tutte le squadre di Gasperini hanno in questo periodo. Bisogna vedere se contro il Napoli avrà il rimbalzo. Perché, ecco, siamo memori dell'andata del 3-0 che non ha lasciato proprio fiato a Conte. Esatto. Vediamo adesso, perché Conte arriverà a Bergamo con un come dire, ecco, questo nodo che deve sciogliere, appunto.
Braglia, chi inciderà di più?
Inciderà la volontà di successo che Conte ha e che trasmette ai suoi giocatori.
Sintetico, perché, ma conciso, proprio.
No, io penso che la vendita di Kvaratskhelia sia un punto di forza per il Napoli.
Ah, vedi? Vedi? Orlando, chi inciderà di più?
Inciderà di più Conte di sicuro. Certo, due mesi fa è qualcosa di imbarazzante, si è visto al Maradona con l'Atalanta che ha stradominato, ma sono cambiati gli scenari. L'Atalanta fatica, come ha detto il direttore, non riesce più a trovare il suo gioco, in un momento di difficoltà, e il Napoli sta volando. Kvaratskhelia, sono tutti contenti, dal presidente a Conte che sia andato via. Hanno preso una barcata di soldi, quando giocava era scontento e non era mai comunque decisivo. Dimmi te se Conte può essere arrabbiato. Poi è chiaro che in conferenza stampa deve dire quelle cose lì, ma
certo.
Non è, adesso ha una squadra completamente a sua disposizione. Se c'era uno che poteva comunque creargli dei problemi era proprio il Giorgiano. Adesso sono tutti sul piede.
Bravo, bravo, vedi, annuiva quando parlavi, cioè era proprio, ti sposava il lodo Orlando in una maniera incredibile. Bravo Massimo, dice, vedi.
No, io
Io
registro il funambolismo dialettico di Conte. Partenza a Kvara può creare scompensi, se non vinco lo scudetto non mi rompete.
Esatto. A me sei mani.
Però se lo, dai. E se lo vinco, mi
è andato via pure il pezzo da 90. Che
Antonio,
vuoi di più?
Ghiacciante.
Grande Antonio. Allora andiamo ad un altro confronto di questa partita. Stavolta voglio partire da Braglia. Carne secchio o Meret? Braglia, io qua ti voglio adesso. Io qua ti voglio.
Sei il suo pupillo,
dai.
Lo sapete già, è una domanda scontata questa.
Ma c'è una parentela di terzo grado con Meret, Braglia?
Sono
due ottimi portieri. Non c'è confronto, no. Aspetta un attimo.
C'è confronto.
No, non dir cavolate.
Dirò cavolate. Per me carne secchia è proprio forte. Allora, Meret è forte, ecco.
Sicuramente.
Calmo Marco, stai calmo.
Ecco, vedi che il direttore
porta
gli viene
rispetto,
in mente.
Voglio dire, Marco.
Allora, il discorso di Meret è un portiere, chiamiamolo, finito.
Ha dei limiti, adesso Braglia te li dirà.
Io carne secchi, allora, se analizzo gli anni che ha fatto, sta facendo bene quest'anno. Ma gli anni precedenti, va bene, pur anche giocando a fasi alterne, perché nella Cremonese non ha fatto tutto il campionato, a un certo punto era stato
comunque tu preferisci Meret, dai.
Io preferisco Meret perché ci sono dei punti di forza, e tra l'altro da quello che si evince dall'ultima intervista anche a Lukaku, che ha dichiarato che Meret è un leader silenzioso dello spogliatoio, io credo che Meret, l'opinione pubblica debba ravvedersi in gran parte rispetto a quello che è il valore dimostrato in campo e anche a questo punto fuori dal campo, perché sfida chiunque, lo dico sempre alle tue trasmissioni, a dover fare delle prestazioni come sta facendo Meret in un contesto dove è sempre criticato.
Allora ditemi solo se siete d'accordo, in Pallomeni siete d'accordo Meret Carnesecchi?
Ovviamente se lo dice Braglia
ti accudi, ok. Orlando?
Sì, i portieri vedono meglio dei centrocampisti attaccanti, dunque
quindi Meret. Vediamo se il direttore smentisce.
No, io mi fido dell'amico Braglia, ma non sono d'accordo con lui, nel senso che io voto Carnesecchi. Sinceramente a me piace di più, cioè è un portiere che nell'ultimo anno, cioè in quest'ultimo anno sta avendo partita dopo partita, come dire, ti dà una tranquillità, una bravura tra i pali, insomma è uno, secondo me è l'emergente in assoluto quest'anno, però lo so come la pensa Simone.
Sì, no, io aggiungo che se l'Atalanta sta lì in classifica nelle ultime 4-5 partite devi dire grazie a Carnesecchi, perché ha fatto delle prestazioni clamorose, Marco,
permettimi, allora sono d'accordo con te su questa analisi. Il problema è che un portiere non lo puoi valutare per 4-5 partite, lo devi valutare nell'arco di un campionato, perché non è possibile. Cioè, allora, se Carnesecchi continua con queste prestazioni fino alla fine del campionato, allora ti dico di sì, che hai ragione. Al momento ha più esperienza Meret. Perché
mi inchino alla tua.
Pensa se domani succede l'inferno. Gli mando subito
i messaggini durante le partite, figurati. Va bene, comunque sono d'accordo. Accetto la tua spiegazione, ci mancherebbe.
Serve un campionato, perché secondo me servono anche due stagioni più che un campionato.
Sì. Paolo, riparto da te. Lukman o Neres? Anche questa è una bella sfida.
In questo momento Neres. Tutta la vita in palla, salta l'uomo, non ha paura a fare l'uno contro uno, a puntare chiunque, ce ne ha uno o due davanti, li punta sempre. E Lukman ha perso un pochettino la gamba proprio, cioè non... io ribadisco, credo che sia il calo fisiologico e poi la ripresa, però sai, è un giocatore che arriva provato dalle ultime stagioni, perché è stato veramente impegnato su tutti i fronti, quindi non lo so.
In Pallomeni, tu qui in questo caso?
Sono d'accordo con Paolo, in questo momento Neres mi sembra più reattivo, più in palla, non è che Lukman sia appannato, però insomma direi 51, ecco, per una percentuale 51 Neres, 49 Lukman, ma stanno lì.
Orlando?
Uguale, Neres sta veramente facendo il fenomeno e sta spostando molto gli equilibri del Napoli in attacco, parecchio, e dall'altra parte c'è una flessione di un super giocatore che però tu vedi, nonostante cerchi sempre la giocata da campione, che però gli viene a mancare un po' quella, come posso dirti, quella... Lui era nel tiro, nell'esecuzione era molto più rapido, insomma una condizione fisica che molto probabilmente non gli consente di essere il Lukman che tutti conosciamo, però è questione magari di un periodo, certo che l'Atalanta non può permettersi, se vuole puntare allo scudetto, al pareggio, perché se dovesse...
La ritieni un bivio scudetto te, Orlando, questa partita?
Sì, per l'Atalanta sì.
Tu dici non può perdere, perché se perde si allungherebbe un po' troppo, andrebbe a 7 dal Napoli, mi sembra.
Per quanto mi riguarda sì.
È lunga.
Punti a Conte non glielo...
Questa è la sfida scudetto in assoluto, Cioè questa è la prima vera sfida scudetto.
Sì, è vero, però secondo me è presto.
È vero, che è presto, Stefano, però ti posso dire una cosa:
7 punti non sono niente,
ma 7 punti dati a Conte.
Allora, dovesse vincere il Napoli, 7
punti di distacco.
Se pareggia con la Juve, può pareggiare la Roma con la Roma dei Ranieri in una serata particolare?
Sì,
potrebbe,
sì. Però 7 punti sono, cominciano a essere un bel bottino di vantaggio. dall'Atalanta, io ti parlo dall'Atalanta.
Ma l'Atalanta è mattacchiona, eh?
Sì, sì.
C'è capace che ti infila due mesi che non lo ferma neanche il vento del siberiano.
Paolo, cioè, tu dici? Paolo, scusami.
Non è facile. Io dico,
comunque, una partita.
Sì, certo. Paolo,
veramente clamorosa questa.
Molto.
È clamorosa. Molto. Nel senso che l'Atalanta lo può riaprire il campionato.
Come no?
Ma pensa, se dovesse vincere, andrebbe a pari punti del Napoli.
No,
a un punto. Scusami.
Vabbè, insomma,
stiamo lì. Sì. Braglia.
Se vince, farebbe un favore incredibile all'Inter.
Esatto, bravo, Paolo.
Braglia,
la vedo un po'.
Io, nella partita tanta Napoli, vedo il Napoli vincente, nel senso che ci sono troppi giocatori in questo momento dell'Atalanta. Forse sono d'accordo poi col direttore quando dice, in parte, quando dice che l'Atalanta può beccare.
Meno male, oggi non siete d'accordo, vedi?
Ma quando fai il video, capito?
Se è fatto coraggioso, capito?
può beccare un filotto, però ci sono troppi giocatori in questo momento dell'Atalanta che non sono i giocatori che avevano quella, come ha detto Massimo, tipo Lookman, che avevano quell'emotività positiva e quella sensazione di cambiare la partita in qualsiasi momento. Ecco, forse l'unico in questo momento che sta rendendo da top in classifica è proprio il portiere, è Carnesecchi. Detto questo, io il Napoli vedo troppi giocatori, Neres, Lukaku, lo stesso Lukaku, anche sono due o tre partite che è un Lukaku completamente diverso. Vedo un'identità molto più spiccata in questo momento in tema di risoluzione di prestazioni da parte del Napoli rispetto alla è più cinico il Napoli in questo momento.
Stefano, ci sono un'altra sfida, è quella tra Retegui e Lookman. Retegui dovrebbe giocare,
ha fatto un gol
non è proprio sicuro, però insomma potrebbe
dare pace,
da centravanti proprio vero, non c'è niente da fare.
È mancato un po'.
Qui tra i
e
due,
chi ha detto che faceva il cannoniere, chi è che l'ha detto?
L'hai detto tu, hai azzeccato una cosa, dicendo però ancora non è finito il campionato.
Io e Simone avevamo puntato
su due,
è lunga però
in questa sfida specifica
Retegui
Lukaku,
guarda, ti posso dire una cosa, ti sorprenderò. Lukaku, perché dico questo? Perché Lukaku ultimamente è il miglior interprete del Conte pensiero. Tu dirai, ma che hai detto?
Bella sta cosa.
Le sponde, le dichiarazioni che fa a fine partita, fase offensiva, fase difensiva. Lo ha dopato, tra virgolette, in questo senso. Cioè Lukaku è felice di essere Lukaku. Con Conte proprio ha veramente un qualcosa di unico, un rapporto irripetibile. E poi si fatica, cioè gli serve proprio. Secondo me lo dovrebbe avere a vita Conte.
Ma se l'ha sempre.
No, ma veramente, perché poi Conte ti fa lavorare. Allora è bello l'aspetto di Lukaku, cioè è un professionista, lo stima tanto perché quello che gli serve, perché siccome è un peso massimo, quindi si sforza, si fa fatica. Una fatica mentale e fisica che piace a Lukaku.
Certo.
Anche quegli assist che sta facendo adesso.
È vero.
Hanno dato un qualcosa, anche questa giocata in verticale subito addosso a lui. Guarda che la fanno spesso.
Sì, è verissimo, Stefano.
Quindi dico,
mi piace il pensiero di Conte in campo.
Sì, bravo.
Esatto. Il pensiero di Conte in campo. Orlando, in questa sfida, Lukaku Retegui, anche tu vai per Lukaku oppure pensi che possa incidere più Retegui?
Stefano, è verissimo, però ti dico almeno. Ho avuto la fortuna di commentare due o tre volte l'Atalanta con Retegui, e anche Retegui è fondamentale, ma non per i gol e basta, fa un gioco di sponda, un gioco per la squadra che è veramente molto molto importante, e sta mancando, perché con questi centravanti che non sono centravanti, alla fine l'Atalanta sta faticando a costruire palle gol e decatellare largo, Pasalic che si deve inserire, però ti manca il centravanti vero, non solo, ti ripeto, per finalizzare, ma anche per il gioco di squadra, che con Gasperini è migliorato tantissimo.
Certo.
Quello di Retegui.
De Paola?
No, io stavo sposando quello che stava dicendo Stefano su Lukaku, però Lukaku è meno indispensabile di un Retegui all'Atalanta, nel senso che Lukaku ha avuto anche momenti di appannamento e ha sempre giocato nel Napoli, e comunque Conte ha sempre puntato su di lui. all'Atalanta si è sentita tantissimo la mancanza di Retegui, proprio si è sentita.
Sì.
Quindi credo che possa essere più determinante Retegui.
Non a caso Inter segna, sì, sì. Non a caso.
No, è mancato, è indubbio.
Sì, che è un riferimento. Braglia, tu mi sembra che qui ti hai risposto, no? Avevi detto Lukaku, se non erro.
Sì, Lukaku. Lukaku suo sposo in pieno quello che dice Stefano, pur anche riconoscendo la validità di Retegui, sì, perché sì. È un giocatore fondamentale. Lo paragonerei quasi in area di rigore come Inzaghi, al fiuto del gol come Inzaghi, secondo me, ma poi è più completo addirittura di Inzaghi, perché anche collabora alla manovra e quindi è un
bello
giocatore
mi piace. No, l'ultima, prima di salutarci vi chiedo, a questo punto dell'Inter e di Inzaghi vi è dato sbagliare, perché insomma deve assolutamente, visto che c'è questo scontro diretto, deve assolutamente vincere, non può buttare via una chance come...
Guarda Marco, io ho registrato un insolito e pericoloso disagio di Inzaghi per la prima volta in stagione. È avvenuto prima, durante e dopo la partita con il Bologna, quindi non ti so aggiungere altro, anche perché abbiamo poco tempo, quindi già mi sono espresso nel post.
Ma pensi che ci possano avere delle ripercussioni in
non
questa partita?
Non ti so dire, però il nervosismo noti evidente prima, durante e dopo la partita
è la pressione di Conte,
la fotografia è la pressione di Conte e anche degli errori che ha fatto, secondo me, non essendo loop, capita sbagliamo tu, cioè. Poi magari se uno glielo dice, Simone guarda ci parli, ma che stai dicendo, fai il fenomeno da là, oppure fate tutti i fenomeni, no? E facciamo i fenomeni, cioè senza Mkhitaryan e Çalhanoğlu, a un certo punto togli i piedi, assist, potenziali assist, gol, numeri, Lautaro, proprio la denudi, tecnicamente già era in difficoltà sotto quello più, giochi in casa, il Bologna gioca alto, ti dà 30 metri e tu che fai? Metti Carlos Augusto, Piedoni, giocatori, no? Passone, Di Marco ha tolto, Lautaro, Bastoni,
Qualche dubbio su qualche scelta
dai,
in questo momento.
Dai,
Braglia,
su,
vietato sbagliare per l'Inter, noti qualche pressione pure tu?
Ma l'Inter non è più l'Inter l'anno scorso, ma è dall'inizio del campionato che dico, che sostengo questo, cioè da quando praticamente l'Inter ha avuto quella poca continuità e quella poca compattezza difensiva dall'inizio del campionato, che in questo momento sta ritornando fuori oggi. E quindi per cui, poi per amor del cielo, qualche responsabilità da parte dell'allenatore ci potrà stare, ma non vedo più i giocatori che abbiano quella stessa costanza di rendimento che avevano l'anno scorso.
Stringara giorni fa ci parlava di un calo motivazionale.
Ma
lui,
no, ma io non sono d'accordo.
Mi sembra un po'.
Che...
De Paola?
No, cambi sbagliati e cambi ritardati. Cioè, lui ha incassato prima il 2-2 prima di effettuare dei cambi che poi sono stati sbagliati. Sono d'accordo con Stefano, non doveva cambiare quei giocatori che fino a quel momento tenevano sull'Inter. Quindi ritardati, perché vedevi che il Bologna stava macinando gioco, che stava mettendo alle corde l'Inter e che il giro palla del Bologna era abbastanza fluido e stavano cercando proprio di scardinare la difesa. E lui solitamente, è strano che poi sia arrivato al 70° per fare il primo cambio, falli dopo un'ora. Avresti fatto i cambi allora e al 64° non avrebbe incassato il 2-2.
Orlando, vedi un io ribadisco, non può sbagliare sta partita l'Inter, sennò veramente dopo si apre questa è deve assolutamente
male e porti a casa 3 punti, è andata bene. Bologna è andata bene, sono d'accordo con Stefano e col direttore, cambi sbagliatissimi. Detto questo, per me è domenica 3-0.
Io ho notato una cosa e chiudo, anche un leggero calo nei secondi tempi nelle ultime partite. Ci metti Bologna, ci metti anche Venezia e ci metti la Supercoppa, cioè un calo di prestazione, cioè non più quella che ha poi consentito agli avversari di venire un po' fuori. A Venezia finisce in difesa la partita, cioè dove il Venezia mette dietro un po' l'Inter, non so se è attendibile o meno questa analisi,
diciamo,
però...
Marco, che l'Inter è completa, siamo d'accordo, le famose due squadre,
sì,
no? Che hanno,
sì,
contestato,
sì,
molti interisti, però... amici all'ascolto, dicono, ma quale due squadre, ma che quella, avete visto Aslani, Zielinski, le cose, Taremi, e pensavo, all'inizio dell'anno noi pensavamo che potessero essere delle,
sì,
varie alternative, soprattutto Taremi e Zielinski,
beh,
che
sì,
stanno tradendo un po' le attese,
sì,
no?
Taremi poi la porta non la vede nemmeno se gliela
capito
sposta.
Quando ti vengono a mancare gli incastri si percepisce un nervosismo, perché adesso Barella, tu lo vedi, no? Che ha fatto gli straordinari col Bologna, però c'è sto nervosismo nella squadra, non siamo noi, non siamo noi, senza Mkhitaryan, senza la formazione base, sta squadra è come se si sgonfiasse, perdesse un po' di forza, no? E poi mancano due o tre pezzi, oh, ce la facciamo oggi? Cioè serpeggia un po' di insicurezza, e quel nervosismo prima della partita di Inzaghi proprio spiega tutto questo, questo stato d'animo. Guarda che poi Barella, se tu lo vedi, non guardare la partita, vedi Barella, e Barella poi sale e poi sbrocca, perché vede che perde, è tutto un nervosismo, ecco, questa squadra che si nervosisce, Marco, ragione Simone. Vedremo la situazione del duello Milan-Inter, insomma, poi ti incarti, invece deve stare calma, si deve ricompattare, come 3-0 come dice Massimo, e ripartire, altrimenti hai un interlocutore tecnico pericolosissimo, perché non è il Napoli, è il Napoli di Antonio Conte, che ti dice specifica.
Che non libera, guarda che seguendoti nel ragionamento non libera, non lascia i giocatori sentirsi liberi di sfogarsi.
Bravo.
E lui, allora, lui dice: guardate, sono io il catalizzatore, sono io quello che si incazza, sono io quello che vi dette.
Come ha fatto nel post partita alla fine del match.
Voi non avete la libertà di incazzarvi. Questa è la cosa. Invece all'Inter hanno tutti la libertà di incazzarsi. E in questo è un po' debole Inzaghi, perché se Barella si incazza, se Lautaro si arrabbia perché non hanno l'1-2, perché non hanno il pallone come dicono loro, perché non hanno il compagno a fianco. È come dire una sorta di quando uno, come dire, ha raggiunto un certo livello e poi, come dire, non ha più voglia di abbassarsi a un altro livello perché è arrivato a quel livello là. E no, è l'allenatore che te lo deve dare, ti deve dare. E Inzaghi si arrabbia proprio per questo, perché non vede quella collaborazione che vorrebbe vedere tra i giocatori, anche se privati di alcune pedine. Quindi è questa democrazia che ha raggiunto l'Inter.
Però parliamo di due allenatori con personalità completamente diverse, Paolo. Cioè, non possiamo mettere la personalità di Conte davanti a quella di Inzaghi, è completamente diversa. Poi le responsabilità di gestione, per amor del cielo, ci sono da parte di Inzaghi. Però è qui la differenza sostanziale è la personalità, è la personalità che ha Conte forte. A fronte di quello che comunque è stata la sua carriera.
Cioè, io quello che voglio dire, voglio mettere un punto a sta cosa. Cioè, mentre Conte sa essere martello e incudine, caro Marco, l'altro, quando non è martello, capisci? Sa essere incudine, Inzaghi.
Punto di domanda. Ci stiamo per la fermare, però oggi ho notato che sarà stato l'effetto video di un Braglia che è andato contro più volte a De Paola. Cosa che non accadeva,
perché
diciamo,
lui ha scoperto per la prima volta l'ebbrezza
Paolo,
me la segno al dito e la prossima volta vengo in video anche
bene,
io.
Ci aspetto in video,
così
esatto,
vi guardate
esatto. Però
magari
chiuderei con un messaggio di Carlo che non è d'accordo, mi dicono.
Oh mamma mia, Carlo,
aspetta chiudiamo così in bellezza, vai. Mamma senti, sentiamo Carlo.
Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, salve a tutti. No, vi stavo ascoltando e non condivido una cosa. Ora, fermo restando, uno può essere diciamo d'accordo o meno con la gestione della partita a parte Inzaghi, ma come fa il direttore De Paola a dire che se le cambiava 5 minuti prima pigliava il gol? Se tra il gol ha preso su un tiro, su uno sbaglio di Di Marco, un tiro da fuori deviato, se no andava a fare le mani di somma.
Quel tiro è arrivato, caro l'ascoltatore Carlo, quel tiro è arrivato dopo un assedio da parte del Bologna all'Inter. Quell'assedio, avesse cambiato i giocatori, non ci sarebbe stato.
Questa è la spiegazione. Tra l'altro Rosario dice: attenzione che l'Inter, lo dicono le statistiche, ha subito la maggior parte dei gol negli ultimi 10 minuti. Quindi bisogna fare attenzione. Va bene. Saluto Massimo Orlando. Massimo, dove vai questo fine settimana a commentare? Che commenti?
Fiorentina a Torino.
Ah, bella partita.
Bella partita.
Si gioca tutto, Palladino? Si gioca tutto?
Secondo me sì. Non c'è un bel ambiente. Credo che tra te non ami molto Palladino. Detto così, però.
La butti lì, ma mi sembra che ci sia molto di verità.
Ma il nome del sostituto?
Non si sa, perché comunque nel senso che danno abbastanza per scontato, non io, che la Fiorentina riesca comunque a vincere quel Torino e a sistemare un po' di cose, ma se non dovesse essere così,
L'ombra di Sarri.
Lunedì ne parliamo, Massimo. Lunedì ne parliamo. Un abbraccio, ciao. Paolo, ti abbraccio anche a te. Ti aspetto all'editoriale.
Ciao,
di lunedì,
Paolo.
Ore
ciao,
11.
Direttore. Ciao,
a direttore.
Ciao a tutti. Ciao.
Simone, ti devo far fare i pronostici e ti saluto. Se no, qui siamo andati.
Simone, ma è acceso la luce o il sole di Como?
No, il sole.
Ma c'è anche il sole a Como.
Atalanta Napoli.
Vai.
Atalanta Napoli 1-2.
1-2. Juventus Milan.
Le prende tutte. Incredibile.
1-0.
1-0. Fiorentina Torino.
Fiorentina Torino 1-0.
Vedi, non sei convinto pure tu come me.
Ma insomma, hai avuto questa pausa molto lunga.
Simone, è stato bellissimo oggi. Speriamo di rivederti presto. Un abbraccio.
Però metti una tenda
che sto sole. Ti sembra
Hai fatto anche la fotografia. Oh, ma che capo hai fatto?
È perché così la mettiamo in video, no? Capito?
Sì, ma metti una tenda la prossima volta.
Metti qualcosa, se capisce niente.
La prossima volta faccio nevicare, così vabbè. Non c'è il sole.
Ciao Simo, a presto.
Ciao Simone, grazie.
Break per noi. Poi attenzione che c'è un gioco per voi appena rientriamo con Stefano. Tra poco.